Così come avevo annunciato all'inizio della trasmissione, oggi siamo qui con il professor Hermes Dorigo. Buongiorno professore.
Buongiorno e grazie a voi.
Grazie a lei per essere qui e per raccontarci, in particolare perché con lei io ho già percepito fuori onda che potremmo parlare per dei giorni di tantissime cose, ma oggi siamo qui in particolare a parlare di quello che è il suo ultimo libro, che si intitola Con un sorriso ancora suo. Allora professore, di che cosa parla lei in questo libro?
Beh, il titolo è già significativo, no? Perché in pratica il libro è ambientato nel 1973, quando cominciamo ad assistere a quella che Pasolini chiama l'omologazione di massa, cioè in pratica si massifica anche le personalità. Carla, che proprio chiude il libro, una protagonista, con un sorriso ancora suo, cosa vuol dire? Che è una che ha mantenuto la propria identità individuale, che si è rifiutata di farsi massificare la testa. In pratica il libro è...
Ma scusi, il sorriso vuol dire anche che
sì,
è un lieto fine, diciamo,
sì,
in
è un libro
senso.
Di speranza, uh-huh. Cioè passando attraverso quella che Magris ha definito una reificazione totale, cioè una società totalmente massificata e consumistica, in realtà Carla col suo sorriso ci lascia una speranza che c'è ancora possibilità di vivere fuori dal branco, di avere una propria autonomia di pensiero, di identità, e quindi è un romanzo che finisce, come dici te, con lieto fine, ma non zuccheroso, un lieto fine è dire c'è speranza nelle nuove generazioni che maturino una propria personalità, una propria identità, cioè che abbiano una testa per ragionare e di non farsi condizionare, di non vivere di frasi fatte, di slogan, ma di pensieri propri e di essere sempre, come sono stato io, un libero pensatore, cioè di non... Cioè io ho le mie idee anche politiche e via, però non ho mai avuto tessere, voglio mantenere la mia autonomia di giudizio legandomi ai valori democratici della nostra vita. In pratica il libro...
Ecco, scusi, questo libro è diciamo così, inserito in linea temporale nel 1973.
Sì.
E quanto dura nel tempo del libro, voglio dire?
Il tempo del libro è brevissimo, perché occupa ottobre, novembre, dicembre del 73 e pochi giorni dell'inizio del 70. Cioè si svolge nell'arco di 2 mesi.
E come mai l'ha inserito in quello spazio temporale lì? Perché il 73?
Perché, e leggo che è meglio, mm-hmm. Il 73 è il punto di svolta nella storia non solo dell'Italia, perché con la crisi energetica determinata dalla guerra del Kippur tra israeliani e palestinesi venne meno la fiducia della gente di un progresso senza limiti. La crisi cambiò certamente la mentalità della popolazione su alcuni importanti temi. Si diffuse infatti la consapevolezza della fragilità e della precarietà del sistema produttivo occidentale, la fine insomma del boom economico. Si diffuse una cultura di massa omologata e omologante, come scrisse Pierpaolo Pasolini. La cosiddetta americanizzazione, o se si vuole, cocalizzazione della società italiana, ovvero l'ammirazione incondizionata verso tutto ciò che era americano. Si manifestò anche una crisi politica aggravata dalle Brigate Rosse e dalla malcompresa teorizzazione del compromesso storico da parte di Enrico Berlinguer. Poi abbiamo altri elementi sempre legati a questo anno.
Quindi lei fa dei continui riferimenti storici all'interno,
certo,
del libro.
Certo,
ecco.
Dopo ti mostrerò. Dal punto di vista economico, gli anni successivi saranno quelli della grande inflazione, della contrazione dei consumi, della recessione, di quella che sarà la stagflazione. Poi comincia la delocalizzazione della produzione. Poi, diciamo, quindi sono tutti elementi che sono ancora attuali, diciamo, poi qua in questo libro si parla anche, e qui vi leggo cosa ha scritto un recensore, dice: naturalmente c'è dentro tutta la crisi dei giovani, la rivolta generazionale violenta in quegli anni in tutto il mondo capitalista, cioè siamo sull'onda lunga del 68, nell'emerge contemporaneamente della questione femminile con una richiesta paritaria in tutte le mansioni sociali, il che comportava in primis una sollecitazione a rivedere il rapporto tra generi in materia sessuale. Quindi il problema della diversità, che non deve essere superiorità, cioè uomo e donna sono diversi, ma non vuol dire che per questo l'uomo sia superiore.
Debbono avere diritti e doveri differenti, esatto. Questo no, chiaramente.
Quindi,
certo.
E dopo, in questo periodo, è una protagonista, malamente perché è contraddittoria, porta avanti proprio istanze di emancipazione femminile. No?
Poi lei in questo libro racconta appunto due storie, no? Di due coppie.
Sì, arrivo su, okay. Volevo solo finire questo.
Certo.
Tutto ciò andava di pari passo con una rinnovata pressione dei ceti più disagiati alla ricerca di maggiori diritti economici, finché lo sconquasso seguito alla globalizzazione non mise in crisi tutti i rapporti di produzione conosciuti e studiati, dissolvendo la categoria stessa di classe operaia e lasciando sul campo a fronteggiarsi nella maniera più selvaggia semplicemente i poveri e i ricchi. Fatti i ricchi sempre più ricchi e più pochi, e i poveri sempre più poveri e più numerosi. Sappiamo che il 20% detiene quasi il 70%.
Che è un po' come adesso.
Adesso. Con l'aggravante in tempi a noi più vicini di una migrazione epocale, eccetera. E i protagonisti sono due coppie, Misa e Adel e Carla e Jacopo. Queste due coppie hanno in comune che tutti e due desiderano stare insieme. Cioè, alla fine, Misa e Adel, ci sarà il lieto fine. Realizzano quello che, parafrasando Pasolini, è il sogno di una casa. Pasolini scrive il sogno di una cosa. Cioè, Misa e Adel, dopo traversie, baruffe, litigi, dopo che Misa ha avuto una vita controversa e infelice, riesce finalmente a trovare un equilibrio e una pace, riescono a stare insieme. Cioè, il padre di Adel, dopo mille beghe, perché un padre di Adel è un impresario che ha fatto fortuna col boom, è una figura che sovrasta il figlio, cioè il figlio di fronte al padre si rimpicciolisce. Però alla fine cosa fa il padre? Dice: sto figlio non vuol tornare nel paesino di Terlago vicino a Trento, ormai a Padova, gli compro l'appartamento a Padova e sta lì. E quindi Misa e Adel hanno la casa, e alla fine conclude che loro, si conclude il libro che loro due sono in giro per Padova, perché lì è ambientata una parte, Padova, Udine e Forni di Sopra, no? Sono i tre poli della storia. Si conclude che loro girano i negozi per arredare l'appartamento.
Che era l'obiettivo, diciamo.
Era il loro desiderio, uh-huh. Poi il desiderio di tutti.
Eh beh, certo.
E quindi è una storia che parla a tutti, perché parla di problemi che hanno tutti, no? E invece Carla e Jacopo si incontrano a Forlì Sofa, il mio paese, quindi io te dico sempre, cioè nell'altro romanzo.
Quanti ne ha fatti?
3 in pratica, uno che ha vinto il premio Casentino e che ha la prefazione di Claudio Magris, che me l'ha mandata da Londra, no, scritta a mano, che è una grafia incomprensibile, che ho dovuto mandargli un pezzo e dire: Claudio, spiega. Con Claudio è 33 anni che siamo amici, no? Poi uno è Il finimento del paese, in cui dedico 100 pagine a Tolmezzo e addirittura il mercato di Tolmezzo c'è in questo libro, e c'è sempre Forni ovviamente, però quello parla di tutti i miei amici. C'è Siro Angeli, che è Rosi, e lui viveva a Zurigo, c'è Zurigo dentro. Paolo Volponi, che è l'unico scrittore italiano che ha vinto 2 premi Strega di Urbino, è morta la moglie una settimana fa, io sono rimasto in contatto, che mia moglie è di Urbino, e quindi a Urbino ho conosciuto Volponi e andavo a Milano a trovarlo, e c'è anche lui dentro il romanzo.
Quindi lei sì, un romanzo che possiamo definire storico?
Sì, sì, sì.
E con dei riferimenti però anche della propria terra, le proprie origini, in questo caso con Forni, che si ripropone spesso, no?
Beh, questo sempre. Difatti, quando io...
Beh, ma secondo me guadagna anche credibilità questo,
ma
poi,
certo,
alla fine, no?
Ma voglio dirti una cosa, perché si ha sempre paura di essere provinciali, no? Io ho fatto un saggio di 70 pagine con 120 note sui codici della Divina Commedia in Friuli, pubblicato su Dante Studies, che è la rivista ufficiale della Società Dantesca Americana. Dentro questo saggio c'è addirittura un pezzo di Pieri Picciolo in friulano. Quando Magris l'ha letto, ha detto: ecco la via che hai seguito e che dovrebbero seguire tutti. Mantenere salde le radici, ma non rimanere chiusi nelle radici. Cioè, essere sempre radicati nel proprio vissuto, nel proprio luogo di nascita, ma non rimanere... Io ho fatto un libro anche importante, Umanisti a Tolmezzo nel Cinquecento, che è un volume così, 460 pagine. Tu pensa, l'ha stampato Andrea Moro, sì, ho trovato io i contributi. Io in pratica sono state vendute 500 copie, e in tempi come questi costava 35 euro il volume. Io in pratica ho recuperato tutti quelli che a Tolmezzo hanno scritto in latino. Uno, faccio solo un esempio, ho dovuto battere tutti i manoscritti.
Eh beh, certo.
E ho lavorato 3 anni, dalle 8 e mezzo del
mattino. Una grande ricerca anche dietro.
Uno, faccio solo un esempio, Rocco Boni viene in pratica costretto a scrivere un poema in onore di Ferdinando I, l'imperatore Ferdinando I, e del figlio Massimiliano, che diventerà Massimiliano II, viene costretto con la minaccia dell'Inquisizione, perché lui era luterano. Allora, o scrivi un poema in cui in pratica lui doveva, si intitola Austria dos Libri 4, in cui doveva esaltare il rapporto di amicizia tra Venezia e l'Austria.
Un'autocelebrazione,
perché
quindi voleva
c'era il contenzioso di Gorizia e di Aquileia con l'Austria. E lui scrive 1692 versi stampati a Vienna. Quindi ecco, per dire che bisogna essere aperti al mondo, ma non bisogna mai dimenticare le proprie radici, in pratica. Questo è quello che hai imparato.
Un concetto che lei ripropone quindi nei romanzi anche che scrive.
E nei romanzi è la stessa cosa, cioè uno spazio comunque sempre è dedicato ai luoghi dove io ho vissuto, dove sono nato, perché la copertina, per esempio, degli Umanisti, c'è l'affresco del 400 che c'è fuori da chiesa di San Giacomo a Forni, ed è quello, e così dico, qui uguale si trovano a Forni, c'è la tavernetta di Coton, c'è l'albergo Posta, ci sono le Dolomiti, no? Friulane.
Prima del patrimonio dell'UNESCO, no, è ambientato prima.
Sì, ma c'è... No. Però ci sono le Dolomiti lo stesso.
Eh beh, certo.
No? E qua, per esempio, Forni. Il mattino seguente, mentre s'arrosavano, diventavano rose in alto le Dolomiti friulane, patrimonio dell'umanità, talmente poetiche che Gioe Pasolini scrive: echeggia malinconica una luce di stelle alle remote meravigliate cime della Carnia.
Verso famosissimo questo.
Sai dov'è questo? All'entrata di Villa Santina, è presente il mosaico.
Ah, ok, sì, sì.
È
sì.
Lì che io lavoravo a Ravea per una mostra di Georges Vrits. E all'azienda il bibliotecario ha detto: Herbert, dimmi un verso da mettere come
epigrafe. Quindi l'ha scelto lei.
Okay. E ho detto: metti quelli che sono versi bellissimi, Pasolini.
Che sono proprio per noi, quindi. Sono proprio
le montagne della Carnia.
Eh sì, sono stati fatti qui, ecco, diciamo, l'emozione comunque è scaturita da qua. Poi
esatto,
magari...
esatto.
Allora, professore, io veramente starei qui con lei a parlare, ma bisogna anche generare della curiosità, voglio dire, sul libro. E, beh, lei ha un po' scoperto delle carte, nel senso che ha detto che finisce bene, quindi alla fine diciamo che si può leggere tranquillamente. Non è periodo di andare a cercare letture che magari non finiscono bene o pesanti, io immagino non lo sia, anche se racconta comunque di quella che è l'inizio, poi lei mi diceva, della crisi economica che... A quanto pare non è poi mai finito del tutto, no?
No, però volevo dire, questo è un libro musicale, cioè le frasi sono tutte ritmate. Per esempio, quando ho detto prima, quando Misa era nata, era d'estate, agosto, ma non faceva bel tempo, pioveva. Sua madre piangeva e lei era nata con lo sguardo velato. Qui notiamo subito, pioveva, piangeva. Abbiamo una rima perfetta. Fuori e dentro. Il pianto delle stelle, diceva Pascoli, però il pianto di dolore della madre, perché ha la figlia giovanissima, quindi è contenta che arriva la figlia, però piange perché è troppo presto, no? E qui poi nata e volto velato nato è una sonanza. Cioè tutta la prosa è ritmica, faccio un esempio.
Certo, genera ritmo questo, sì sì, indubbiamente.
Sì, è tutta ritmata. Alla fine, in pratica, Carla e Jacopo, mentre i due trovano l'appartamento, Carla e Jacopo non possono stare insieme. Perché? Perché ancora non hanno maturato una loro identità. Noi sappiamo benissimo, io dalla mia esperienza di 43 anni di matrimonio, quando si vive con un altro, se lo si ama, bisogna rinunciare a una parte di se stessi. Ma se non si ha una propria identità, non si può neanche
difficile anche rinunciarci, chiaro.
Allora, Carla e Jacopo non hanno ancora maturato questo. Dico, noi staremo insieme...
Ma in quanto giovani soprattutto, anche, immagino,
esatto,
no?
Esatto, sono giovane, staremo insieme, ma per il momento non possiamo. E Jacopo lascia una lettera a Carla, che comincia così. Carla cara, le illusioni sono belle ma dolorose e sono solamente una parte importante ma minima della nostra esistenza. Ho trascorso notti intere a sognare la Valle del Cervo, dove lei prima abitava, una radura isolata, l'erba verde, gli alberi materni e protettori attraverso i quali filtravano i raggi del sole, e noi due nudi, corpi roridi, avvinti l'uno all'altro ad amarsi, fuori del mondo, il mondo lontano. Ma capirai bene che queste idilliche evasioni non sono permesse nella nostra società.
Adesso non ce lo legga tutto però, professore, no, se no non glielo comprano poi.
No, è la lettera...
No, è chiaro, lei ha fatto capire l'imprinting anche come poi viene scritto,
solo,
no?
Solo il finale. No? Carla cara, sai quanto io desidero starti vicino, quanto desidero accarezzarti. Dice, non aspettarmi, non ti chiedo nulla, né di aspettarmi né di amarmi. Questo non posso pretendere. Sappi che io non ti dimenticherò mai qualunque cosa accade. Certo, Pavese annotava che si pronuncia questa frase quando si ha intenzione di non rivedere più qualcuno. Ecco.
Lascia aperte tutte le porte però,
lascia
dai,
aperte,
alla fine.
Ecco.
Allora, professore, io la ringrazio per averci raccontato un po', con un
grazie
sorriso ancora suo, e ovviamente le auguriamo che abbia il successo almeno dei precedenti libri che lei ha prodotto. Grazie anche per averci raccontato qualcosa che va molto oltre quello che magari siamo abituati a leggere o sentire, ma che sono dei momenti storici importanti che vengono raccontati, anche romanzati, ma che aiutano, ecco, a non essere dimenticati, perché ci sono degli episodi storici, insomma, che è giusto che vengano anche ricordati per capire anche da dove siamo partiti, anche per arrivare a vivere quello che è il nostro presente. Professore, grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Quando farà eventualmente qualcos'altro,
grazie
siamo qui.
Mille.
Va bene? Buona giornata, professore.
Grazie.
Grazie,
mille.
Salve.